Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
La memoria è importante perché ci permette di rimanere nell'amore, di ricordare, cioè di portare nel cuore, di non dimenticare chi ci ama e chi siamo chiamati ad amare. Eppure questa facoltà unica che il Signore ci ha dato è oggi piuttosto indebolita. Nella frenesia in cui siamo immersi, tante persone e tanti fatti sembrano scivolarci addosso. Si gira pagina in fretta, voraci di novità, ma poveri di ricordi.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con i giochi dell'armonia. Oggi parliamo di teatro e lo facciamo per salutare una stagione che è sempre accolta con molto piacere proprio dal pubblico romano, la stagione del Globe Theatre, che si inaugura proprio oggi, 22 di giugno, con uno spettacolo che però non è di Shakespeare. Tutti quanti conosciamo ovviamente uno dei testi più famosi, che tra l'altro è compreso anche nella stagione di quest'anno, cioè Molto rumore per nulla. Ebbene, il titolo di questa sera, quello che andrà in scena poi fino al prossimo 2 di luglio, è Troppo traffico Pinnenti, ed è ovviamente abbastanza così comprensibile questa assonanza del titolo. Ne parliamo con il regista dello spettacolo, Giuseppe Di Pasquale, che è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, c'è un mistero qui, non si capisce molto bene.
Sì, c'è un mistero giocoso, un mistero scherzoso. Io e Camilleri nel 2000, passeggiando per le strade di Roma, cercavamo un titolo da inserire nella rassegna che curavamo a Catania. E parlando di tutto, parlando della Sicilia, siamo finiti a parlare di Shakespeare. E lì ci siamo detti, ma cosa c'entriamo noi con Shakespeare? La Sicilia cosa c'entra con Shakespeare? Allora ci siamo ricordati che Molto rumore per nulla è ambientato a Messina. E dico, ma guarda un po', dico, a Messina e Shakespeare non è mai stato a Messina. Poi ci siamo anche ricordati che in quegli anni era in voga una teoria secondo cui Shakespeare non era Shakespeare, ma un tale Michelangelo Florio Crollalanza, un quacquero scappato da Palermo e finito poi in Inghilterra dai cugini che si chiamavano appunto Crollalanza Shakespeare. E allora da lì è nato lo scherzo. Dico, guarda, facciamo uno scherzo meraviglioso. Prendiamo il testo del Molto rumore per nulla, lo ribagniamo nei panni di un siciliano antico, lo riadattiamo e facciamo finta che sia di Michelangelo Florio Crollalanza, che in realtà non è mai esistito. Ed ecco che nasce Troppo traffico Pinnenti.
Quindi un'ambientazione siciliana di maggiore peso rispetto a quella che Shakespeare aveva immaginato per il suo testo. Ma immagino che sia stato intanto divertentissimo adattarlo. In siciliano.
Sì, molto, molto, perché appunto non è un siciliano parlato corrente, quindi è un siciliano che ha una sua musicalità meravigliosa, strutturata, e abbiamo attinto dal tesoro del 5, del 600 e naturalmente lo abbiamo combinato con la struttura drammaturgica appunto che esigeva la commedia. E poi, essendo una commedia, il registro è come dire, comico, è un registro che parte, diciamo così, da un assunto che potrebbe diventare anche tragico, ma poi, come in tutte le cose che Shakespeare amabilmente e meravigliosamente sa comporre, diventa appunto una leggera commedia. E Troppo traffico Pinnenti, appunto traffico in siciliano, e il corrispettivo di Eido, di rumore, di di confusione, vale a dire, noi diciamo tanto traffico, come dire tanta confusione, appunto per nulla, troppo traffico per niente.
La vicenda raccontata appunto in questo testo teatrale vede due coppie, no? Due coppie di innamorati, una di queste è una coppia ormai da, da molti anni, ma che non si decide a, a così in qualche modo conchiudere questa, questa, questa loro storia.
Esatto, e questo è poi il tema principale del, della commedia, cioè degli amori irrisolti o irrealizzabili che però per come dire, una piccola, piccolissima conseguenza o comunque un elemento piccolo diventano meravigliosi amori o tragici amori. Shakespeare ci racconta come appunto l'amore muove il mondo e però allo stesso tempo il punto di vista di ognuno di noi, se non è perfettamente allineato, può vedere questa, questo sentimento come anche il suo opposto, come un'ostilità. E accade ad esempio tra Benedetto e Beatrice, che si amano ma in realtà non fanno altro che guerreggiare, che rendersi ostili. Uno scherzo che gli viene fatto proprio dagli amici rimette le cose a posto, rimette l'ottica nel punto giusto e loro possono guardarsi e amarsi. La cosa inversa invece avviene tra Claudio e Ero, loro si amano follemente, solo che un inganno, questa volta di un uomo malevolo come Don Giovanni, sposta l'asse del, del punto di vista e rende quest'amore un'ostilità incredibile. Ecco, questo gioco opposto fa dire a Shakespeare e alla fine giriamo attorno alle cose per nulla, abbiamo tutto a portata di mano e noi non facciamo altro che confondere, perché l'animo umano a volte si ingabbia da sé.
C'è una riflessione che mi veniva in mente a proposito di questo adattamento, no, in lingua siciliana. Shakespeare ha una tale, non so che cosa sia, forse nella sua struttura, nella sua lingua, nel, non so in che cosa, ma qualunque tipo di adattamento, qualunque tipo di aggiunta venga fatta, no, al, al testo principale, qualunque tipo di ambientazione gli venga creata, non sembra diminuire la grandezza di Shakespeare, ma anzi far scoprire degli aspetti ancora più forti, ancora più interessanti e sempre incredibilmente nuovi.
Esatto, sono d'accordo, perché Shakespeare è un grande, il più grande drammaturgo credo dell'epoca moderna, e per la sua grandiosa abilità di strutturare le storie in modo tale che assumano un valore universale, non solo, come dire, sopporta gli adattamenti, ma a volte questi adattamenti lo rivivificano, lo rendono anche più, come dire, leggibile. Questo secondo me dipende da, da una grande dote che Shakespeare aveva. Shakespeare non era un uomo altamente colto, era mediamente istruito, con una, con un grande istinto teatrale che saccheggiava, ma mi si passa il termine, non è appunto dispregiativo, saccheggiava la novellistica, saccheggiava la letteratura, saccheggiava insomma la leggenda popolare per ricombinarla in nuova forma. Quindi il primo ladro, tra virgolette, creativo era proprio lui. E questo, come avviene di solito nelle contaminazioni, rende forte la struttura che si crea. Ecco perché vive nei secoli e soprattutto è ancora oggi attualissima. Un famosissimo saggio di qualche decennio fa di Ian Cotte appunto parlava di Shakespeare nostro contemporaneo. Shakespeare continua a essere contemporaneo proprio perché parla dell'uomo e, parlando dell'uomo, quindi nella sua meravigliosa complicazione, non può che essere eternamente contemporaneo.
E poi c'è un'altra straordinaria particolarità che viene un po' dimostrata anche dal, dalla stagione del Globe Theatre, per esempio con la replica anche quest'anno del Sogno di una notte di mezz'estate. Di Shakespeare non si dirà mai "ah, l'ho già visto", anzi "l'ho già visto quindi ci torno".
È vero? Esatto, 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 siamo fortunati questo.
Bene, io la ringrazio molto allora di essere stato in nostra compagnia. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che da oggi 22 giugno fino al 2 di luglio sarà in scena appunto al Globe Theatre questo Troppo Traffico Pinnenti, una versione, un adattamento di Giuseppe Di Pasquale e di Andrea Camilleri di Molto Rumore per Nulla appunto di William Shakespeare. Grazie di essere stato con noi.
Grazie, grazie a voi tutti.
E da un famoso verso di Molto Rumore per Nulla di William Shakespeare, Speak Low If You Speak Love, Kurt Weill ha tratto ispirazione per una sua canzone che si intitola Speak Low When You Speak Love. L'ascoltiamo dalla voce di Billie Holiday.
Speak low when you speak love. Our summer day withers away too soon, too soon. Speak low when you speak love. Our moment is swift like ships adrift. We're swept apart too soon. Speak low, darling, speak low. Love is a spark lost in the dark. Too soon, too soon. I feel wherever I go that tomorrow is near. Tomorrow is here and always too soon. Time is so old and love so brief. Love is pure gold and time a thief. We're late, darling, we're late. The curtain descends, everything ends too soon. Too soon, I wait, darling, I wait. Will you speak low to me, speak love to me, and soon?
Da sabato 24 di giugno fino al 29 di giugno si svolgerà nell'isola di Salina l'11ª edizione del Salina Doc Fest e noi ne parliamo con la direttrice artistica e l'ideatrice di questo festival, Giovanna Taviani, che è con noi al telefono. Benvenuta, bentornata.
Grazie, buongiorno a tutti.
Bene, abbiamo dunque una 11ª edizione su un tema forte, pregnante, interessantissimo, padri e figli verso terre fertili. Per quale ragione quest'anno il festival ha voluto parlare di questo rapporto così, così difficile anche alle volte, ma assolutamente così essenziale nella vita di ciascuno?
Ma sì, infatti è un tema su cui ho riflettuto come sempre poi per il mio festival tutto l'anno. È un tema anche un po' provocatorio se volete, perché quando parlo di padri e figli penso a una generazione di figli, i nostri, italiani che emigrano sempre di più negli ultimi 10 anni, secondo i dati Istat. Abbiamo avuto un aumento del 50% di ragazzi italiani che emigrano all'estero per poter realizzare i loro sogni, e generazione tradita, i figli degli altri, gli altri noi, cioè i nostri ragazzi immigrati, i nostri dico perché hanno gli stessi sogni dei nostri figli, che magari fuggono da paesi dove appunto l'indice di sviluppo umano come Gambia, Senegal, Guinea è al minimo dei 388 paesi membri, per cercare qui un futuro migliore, diritto sancito dalla Convenzione Europea, e vengono respinti. Quindi diciamo che con questo tema padri e figli vorrei raccontare, mettere un po' il dito, puntare il dito contro questa generazione dei padri un po' latitante, e per padri intendo la classe dirigente, ma anche l'Europa, che respinge senza criterio, no? Perché è chiaro che non possiamo accogliere tutti, però respingere senza criterio è un po' diverso, tradire i principi della nostra Costituzione. Quindi parlo di quello, chiaramente con un'attenuazione nel sottotitolo verso terre fertili, perché voglio sempre comunque sperare che il futuro ci riservi, e soprattutto per i nostri figli, un destino diverso, un destino migliore. Quando vado nelle scuole dico a questi figli e a questi giovani che la classe dirigente sono loro, la nuova classe dirigente, quindi rimbocchiamoci le maniche, ripartiamo dal senso comune affinché appunto questa generazione orfana di padri possa ritrovare in qualche modo un cielo sopra le loro teste, ecco, che possa fare da patria, da patria.
Già in questo verso terre fertili si parlano di una direzione in qualche modo. Voi un pochino, proprio in base a questa Europa che sembra tradire anche i suoi principi fondanti, vedete una sorta di cartina capovolta, no? Come se proprio dalla Sicilia, proprio dalle Eolie se vogliamo, ma anche proprio dalla Sicilia, poi non dimentichiamo che Palermo sarà capitale della cultura, dell'accoglienza italiana nel prossimo anno. C'è veramente un punto di partenza verso l'Europa, piuttosto che una propaggine dell'Europa.
Assolutamente sì, sono molto contenta di poter, che mi abbia dato la possibilità di dire questa cosa. Sì, penso che in questo momento si debba ripartire dal sud, la Sicilia ha un ruolo trainante per il futuro proprio europeo e il futuro internazionale, in una sorta di cartina capovolta dove appunto il sud prende il posto del nord, non solo perché la Sicilia è in qualche modo la crocevia appunto del Mediterraneo, una finestra aperta del Mediterraneo, no? Che unisce il Mediterraneo, i paesi del sud con i paesi del nord, con l'Europa mediterranea, ma anche perché la Sicilia, in particolare Palermo, dove ieri abbiamo fatto una conferenza stampa, ospiti dal sindaco Orlando al comune di Palermo, che ha fra l'altro invitato il Salina Dog Fest. Per me questo è un traguardo meraviglioso, il prossimo anno a Palermo, quindi per un ponte, considerando appunto non più l'isola come isola ma arcipelago. Lui ha parlato di questa necessità di fare comunità, tutte queste piccole isole, e di fortificarsi appunto. Non è solo, dicevo, Palermo e la Sicilia un esempio per tutti perché è capitale del Mediterraneo, ma è anche capitale della cultura dell'accoglienza. Cioè in Sicilia e soprattutto a Palermo, grazie al lavoro splendido di tutto il team del sindaco Orlando e dell'assessore per esempio alle politiche sociali, alle politiche della solidarietà, Agnese Ciulla, che è stata definita la mamma del Mediterraneo, la mamma dei migranti, sognare un futuro diverso è possibile. Quindi io dico sì, sono un'emigrata all'inverso, cioè da Roma ho scelto la Sicilia perché qui mi sento a casa mia, perché qui sentirsi a casa propria è possibile solo in un modo, investendo sulla cultura e sulla formazione, perché è soltanto l'ignoranza che genera mostri, come diceva qualcuno un po' di tempo fa, è soltanto dalla scuola che si deve ripartire per appunto ricostruire questo tessuto comune. Quindi sono molto contenta e fiduciosa in questo. Aggiungo soltanto che il comune di Palermo è, diciamo, l'unica critica che stanno muovendo gli antagonisti nelle ultime elezioni, sapete qual è? Che ha investito troppi soldi nella cultura.
Beh, è un merito, non una critica.
Anzi. Capito? Esatto.
Veniamo al concorso, dunque, al concorso di quest'anno, un concorso documentario. Lei crede molto, no, nella formula del documentario, proprio nella forma del documentario.
Assolutamente, credo molto nella forma del film documentario, questo documentario narrativo che ormai a tutti gli effetti si caratterizza nel mondo come film, però film che racconta appunto delle storie vere, ecco, questa è l'unica differenza col film di finzione, soprattutto in questo momento, dove appunto in questi temi, per esempio di politiche migratorie, i mass media, sia cartacei che video appunto, costruiscono, contribuiscono a costruire una menzogna mediatica, no? Cioè comunque contribuiscono a innescare il terrore, no? E allora, per esempio, il documentario cosa fa? I registi, questi autori, cosa fanno? Ripristinano in qualche modo la verità fattuale, la verità dei dati, la verità dei fatti, e soprattutto ricostruiscono e danno voce agli altri, cosa che la televisione o comunque il giornale non fa, perché riportare una notizia è riportare una notizia sempre comunque filtrata da, no? Uh-huh. E quindi appunto la notizia spesso fa più audience di invece una raccontare la realtà come sta, no? E quindi appunto per me il documentario ha questa funzione morale, ontologica, civile appunto di ripristinare una verità dei fatti. Un concorso che, sì, 8 film importanti che concorrono al premio Tasca d'Almerita, ma anche al premio Signum del pubblico, e per la prima volta al premio Giovani Studenti SIAE. La SIAE in quest'anno entra nel Carina Book Fest insieme a 100 autori, quindi il Carina Book Fest che voi avete visto nascere sta veramente diventando adulto, questo figlio. Abbiamo tutta appunto la collaborazione di tutte le associazioni più importanti del cinema italiano, che credono finalmente anche nel documentario. Sono 8 film di un documentario di giovani, ma direi generazione anni 80, quindi che nasce negli anni 80, quindi hanno 30 anni, e devo dire che il filo rosso di questi film, che va dalle canzoni di Giovanni Rosa, Le Porte del Paradiso di Guido Nicolas, Zingari, a Vita Nova di Danilo Monte, ai Sommersi di Cocò Bianchi, a Saro di Enrico Maria Artale, fino appunto a Terfero Andar di Luciana Fina e The Good Intention di Beatrice Tegolini, scusate ma le dovevo dire per rispetto, sì. Hanno vinto una selezione. Dicevo che il filo rosso è veramente una ricerca dei padri. Diciamo che sento questa generazione, proprio come dicevo all'inizio, orfana di padri. C'è chi si mette in viaggio verso la Sicilia alla ricerca di un padre che non si è mai conosciuto, è la vicenda di Saro. C'è chi invece, come in Good Intention, decide di fare conti con la propria famiglia e con un padre violento nella propria infanzia, che ha censurato il momento del conflitto, The Good Intention. C'è chi invece racconta invece la storia dei propri padri e delle proprie madri, quindi come ombre dei padri, perché i padri possono essere anche ingombranti, o non ci sono o sono troppo ingombranti, e quindi le canzoni, e quindi Sommersi. C'è anche chi racconta invece i figli degli altri, quindi Le Porte del Paradiso, siamo in Senegal, siamo in una scuola dove appunto degli adolescenti come noi, che fanno la scuola coranica, sognano di venire in Europa, da mamma Europa, anche lì orfani, stesso destino. Direi, citando Pippo Del Bono, che porterà come evento speciale del premio Dal testo allo schermo il suo meraviglioso film documentario Vangelo, che è ispirato appunto a un Vangelo laico fatto dai migranti che lui ha conosciuto in un momento di dolore della sua vita. E come dice appunto Pippo Del Bono, ciò che ci accomuna, che accomuna noi e loro, è la stessa solitudine, lo stesso bisogno l'uno dell'altro. Devo dire che questo senso di solitudine e di malinconia per la scomparsa dei padri e di una patria attraversa un po' tutta questa selezione. Però non è che vogliamo solo piangere, poi ci saranno anche degli eventi diciamo più costruttivi, però questo dovevo dire, perché questo è quello che abbiamo sentito.
Benissimo, allora grazie a Giovanna Taviani di essere stata in nostra compagnia, di averci illustrato il programma, che potrete naturalmente vedere anche sul sito del Salina Doc Fest, di questa 11ª edizione del Salina Doc Fest, che ricordiamo ai nostri ascoltatori, si svolgerà tra il 24 e il 29 di giugno a Salina, naturalmente nelle Eolie, qui in Sicilia, in provincia di Messina. E grazie dunque a Giovanna Taviani di averci parlato di questo festival necessario, come Truffaut aveva definito un altro famoso festival per ragazzi. Grazie.
Ringrazio tantissimo voi e vi aspetto tutti a Salina.
Grazie.
Grazie mille.
Arrivederci. Arrivederci.
Grazie ancora. Arrivederci.
Chiudiamo così il nostro programma odierno. Vi invito a rimanere sintonizzati su Radio Vaticana Italia e vi do appuntamento a domani.